Newsline Sera.
18.32, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati, la newsline serale di Controradio. Apriamo con lo stato delle indagini riguardo all'esplosione che ha procurato 5 vittime, l'esplosione di lunedì al deposito Eni di Calenzano. Si indaga, al centro delle indagini della Procura di Prato c'è la manutenzione straordinaria, questo è quanto risulta dai primi accertamenti della Procura a poco più di 48 ore dall'esplosione che è avvenuta nella a pensiline di carico. La procura indaga sulle modalità della manutenzione riguardo all'innesco dell'esplosione. Al deposito Eni, al momento dell'esplosione, era in corso una manutenzione straordinaria, infatti resasi necessaria su apparati che ne avrebbero necessitato in realtà da anni. Secondo quanto si apprende, sono proprio le presunte inadempienze nella fase della manutenzione straordinaria alle pensiline numero 5 e numero 6, uno dei fronti di lavoro della procura di Prato. Agli inquirenti risulterebbe che sul luogo dove veniva eseguita la manutenzione straordinaria ci fosse un guasto che causava un malfunzionamento, però da alcuni anni, dai primi rilevi tecnici disposti dalla procura nel deposito, non è stato trovato inoltre esplosivo, quindi viene escluso che lo scoppio sia da attribuire ad un possibile sabotaggio. La procura di Prato conferma dunque di aver aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzione o altri disastri e rimozione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro. L'intero deposito Eni intanto è stato posto sotto sequestro dalla procura al fine di svolgere le indagini tecniche necessarie per stabilire le cause dell'esplosione. Eni, si apprende da fonti inquirenti, ha chiesto di intervenire intanto per smaltire correttamente acque potenzialmente inquinanti, ma tutta l'attività di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione carburanti deve rimanere ferma fino a che sarà necessario. Sempre sul fronte delle indagini viene confermato che un operatore avrebbe segnalato alle ore 10:21 minuti e 30 secondi un'anomalia nell'area pensiline di carico, tant'è che si è allontanato e così si è salvato la vita dall'imminente stato di pericolo. Questo è quanto risulta alla procura circa gli istanti immediatamente prima l'esplosione. A confermarlo il procuratore Luca Tescaroli, parlando della testimonianza raccolta proprio nelle primissime fasi dell'inchiesta. Secondo quanto si apprende, infine, la procura di Prato ha dato incarico per effettuare più perizie, oltre a quella già resa nota a due tecnici esplosivisti, le altre sono state affidate a tre medici legali per le autopsie e gli altri accertamenti sulle salme in modo da stabilire la causa della morte, un'altra a due genetisti forensi per confronti di DNA e rilievo delle impronte digitali laddove necessario sui resti. Tra loro c'è anche un esperto antropologo, Vincenzo Martinelli, la prima delle cinque vittime riconosciute nel disastro di Calenzano, non si sentiva al sicuro al lavoro. Era uno degli autisti delle autocisterne che sono andate a fuoco nell'esplosione. Aveva 51 anni, molti amici nel centro storico di Prato dove abitava, con loro si confidava e sempre più spesso lamentava le sue preoccupazioni sulla sicurezza. Sentiamo il corrispondente Giorgio Bernardini.
Aveva paura, lo diceva sempre più spesso ad amici e conoscenti, lo avrebbe anche fatto presente scritto alla ditta per cui lavorava, la BT Trasporti di Pomezia. Vincenzo Martinelli è stata la prima delle cinque vittime ad essere riconosciuta nel disastro del sito di stoccaggio Eni di Calenzano. Il 51enne, originario di Napoli e da molti anni residente a Prato, aveva molti dubbi sulla modalità delle procedure che caratterizzano il suo lavoro in strada, oltre che sui punti di distribuzione del carburante, racconta il suo confidente maggiore. Ed era spaventato, in generale, dei rischi che vedeva crescere nel suo mestiere, l'autotrasportatore di carburanti. Le sue preoccupazioni sono state condivise con gli amici del centro storico di Prato, dove abitava in un appartamento in vicolo dei Bocchi Neri. Vincenzo, spiega uno di loro, era un fiume in piena. La sicurezza sul lavoro era uno dei suoi argomenti preferiti, nonostante, per quanto ne sappiamo, non aveva mai registrato incidenti personali. Non smetteva mai di ripetermi quanto poco si sentisse al riparo dei rischi mentre era sul camion. Il suo lamento era una costante, tanto che io stesso più volte l'ho invitato ad agire cambiando mestiere. I testimoni di questi sfoghi preferiscono rimanere nell'anonimato, vista la condizione di delicatezza dell'argomento. Martinelli avrebbe dunque fatto presente all'azienda per cui lavorava quali fossero i suoi timori, sottolineando anomalie riscontrate sulla base di carico. Certamente la procura di Prato indagherà per approfondire le sue proteste formali ed eventualmente quali siano state le risposte arrivate dall'azienda laziale, che per ora interpellata preferisce non commentare. Provo tanta rabbia, dice ancora il suo amico più fidato. Una volta Vincenzo mi ha detto che con questo tema aveva dei problemi e un'altra volta ancora mi ha confidato che si era preso anche del tempo per riflettere se continuare a fare questo mestiere. Forse dice ancora l'amico, si sentiva qualcosa dentro, forse avrebbe dovuto fermarsi, questo non lo sapremo mai.
Si è aperta con la lettura dei nomi delle cinque vittime: Vincenzo Martinelli, Carmelo Corso, Franco Cirelli, Davide Baronti e Gerardo Pepe, seguita da un minuto di raccoglimento concluso da un lungo applauso. La manifestazione di questo pomeriggio davanti al municipio di Calenzano in ricordo dei morti al deposito ENI, alcune centinaia partecipanti in piazza Vittorio Veneto per l'iniziativa promossa dai sindacati CGL e CISL UIL, che peraltro per oggi avevano indetto uno sciopero a livello provinciale. Oltre ai rappresentanti sindacali, presenti anche numerosi amministratori della Piana Fiorentina e non solo, l'ha seguita per noi Raffaele Palumbo, a te la linea.
Sì, la manifestazione si è conclusa intorno alle 16:30, è stata una manifestazione molto partecipata, con una piazza Vittorio Veneto nel centro di Calenzano gremita di lavoratori, di lavoratrici, di cittadini, di rappresentanti istituzionali, tanti sindaci non solo della Piana ma di tutta la città metropolitana con la fascia tricolore, naturalmente anche tanti trasportatori venuti da Livorno per portare la propria solidarietà e la propria vicinanza in un momento, dicevamo, di lutto cittadino per tutta la città metropolitana. Allora, questa mattina è stata messa una corona di fiori davanti al deposito dell'ENI a Calenzano, pomeriggio il presidio di CGL e CISL UIL per ricordare le vittime, cinque in tutto, i feriti, pomeriggio di testimonianza politica e soprattutto pomeriggio di grande commozione insieme ad una spasmodica volontà. No, abbiamo sentito veramente fra tutti i presenti di capire la dinamica, di capire soprattutto le responsabilità. I trasportatori hanno paura che le colpe vengano fatte ricadere su di loro. Alcuni lo fanno notare come, nonostante la presenza di telecamere interne 4K, le immagini che stanno circolando sono tutte molto sgranate ed è difficile riconoscere mezzi e persone. Torna la questione con forza anche da parte della Procura della Repubblica di Prato della manutenzione straordinaria che si svolgeva in contemporanea al riempimento delle autocisterne. La cosa che fa più paura ai trasportatori, come ci hanno raccontato in molti e come abbiamo anche sentito in questa registrazione che vi facciamo ascoltare, da dove viene fuori appunto tutta la preoccupazione che in questo momento sta investendo chi lavora nel settore.
E lì c'è stato un innesco e l'innesco va ricercato. Secondo me lavori di carpenteria durante il carico non devono accadere, cioè è una cosa assurda, perché lavori di carpenteria, si tratta di ferro, che le baie sono fatte di ferro, basta che ti casca un martello su una lastra di ferro, anche quanto possa essere piccola la scintilla è pur sempre un innesco e la benzina si incendia. Quindi...
Ma vi è già capitato di vedere questa cosa della manutenzione durante il carico?
Sì, non è la prima volta, però se viene fatta con le dovute precauzioni non succede niente. Ripeto, il problema è cercare di non toccare ferro con ferro. Noi utilizziamo tutti i materiali, ottone, alluminio, il ferro non lo usiamo noi, perché il ferro provoca scintille.
Voi usate tutti i materiali dove non è possibile che si scelga una scintilla?
Anche durante lo scarico noi utilizziamo martelli di gomma, abbiamo manichette di ottone, abbiamo vari dispositivi di alluminio, tutti metalli che non producano scintille, e questo rientra nella DR, nelle norme di sicurezza per il trasporto di mezzi di materiale pericoloso, quindi non può succedere questo.
Ma lei con che spirito torna a lavorare?
Difatti è quello che ci stiamo chiedendo ora. Noi domattina probabilmente alle 5 andremo a caricare a Livorno, perché la società ha bisogno di carburante e non possiamo, cosa dobbiamo fare? Noi lavoriamo col pericolo di incendio, ma prendiamo uguale a quel trasportatore che porta l'acqua minerale. Cioè puntare tutto su di noi, perché siccome ho già sentito voci, ma il camionista allora adesso sversamento di benzina, non succede niente se c'è la benzina c'è sempre. E quindi cioè, bisognerebbe cercare di allargare un po' il raggio d'azione.
Voi siete molto controllati.
Molto, molto. Noi abbiamo gli ispettori che ci controllano durante gli scarichi.
Telecamere.
Telecamere, durante il carico, lo scarico negli impianti, siamo controllatissimi. È per quello che dico di allargare un po' il raggio d'azione dei controlli. Perché non ne vediamo molto pochi nei siti di carico.
E oggi alla raffineria Eni di Livorno ancora 2 ore di sciopero in segno di lutto per quanto avvenuto a Calenzano. Stamattina invece presso il deposito Eni, il teatro della tragedia, rappresentanti delle istituzioni dipendenti alla raffineria, cittadini, comuni sono stretti in un minuto di silenzio in ricordo delle vittime. All'interno dell'area il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, il governatore della regione Toscana Eugenio Giani, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, l'assessore all'ambiente con delega alla protezione civile Monia Monni e capigruppo al Palazzo del Pegaso, hanno deposto un mazzo di fiori, sul posto anche i parenti dei 5 operai rimasti uccisi, genitori, figli e fratelli accolti con un lungo, interminabile abbraccio. Sandra Salvato ha sentito il sindaco di Calenzano, presidente della regione Toscana Giani, presidente del consiglio regionale Mazzeo.
Abbiamo dato disponibilità alle famiglie, siamo a disposizione per intendersi, quindi verificheremo con l'evolversi anche delle cose, di quando sarà fatta il riconoscimento delle salme e di come poi dovrà procedere, diciamo, tutto il percorso successivo. Noi siamo a disposizione anche per eventualmente supportare le onoranze funebri se vogliano. Noi siamo disponibili a ospitare a Calenzano anche la cerimonia, quindi questo è sicuramente per noi un elemento importante, prioritario. Adesso è prematuro esprimersi su eventuali ulteriori iniziative a riguardo.
Oggi è un momento che abbiamo vissuto come momento di sofferenza da un punto di vista umano. Se il primo giorno da quando è accaduto la preoccupazione è stata la sicurezza dei luoghi, è stato l'individuazione di quelli che erano i motivi, la volontà di capire come prevenire qualcosa che fosse ancora più grande di quello che è accaduto. Se volete, io stamani, anche leggendo i giornali, vedendo la vita delle 5 persone, coglievo questa nota: tutte persone per bene, grandi lavoratori con una famiglia. Mi ha colpito: 5 persone morte, 9 ragazzi che rimangono senza il padre. E quindi vi è una commozione da un punto di vista umano che coinvolge tutti.
Ieri noi abbiamo scelto di svolgere l'aula e di ricordare le 5 vittime, i feriti, c'è ancora chi sta lottando tra la vita e la morte, di mandare un abbraccio alle familiari e familiari delle vittime. La nostra presenza oggi qui, tutti insieme, senza distinzioni, è il segno di mandare un messaggio forte a tutte le istituzioni, a quelle nazionali, a noi stessi, a quelle locali. Non si può morire andando a lavorare, e questo è qualcosa che, fin quanto soltanto ci sarà una vittima sul luogo di lavoro, le nostre coscienze si devono sentire corresponsabili di quanto accaduto. Noi possiamo lavorare sugli strumenti urbanistici e dobbiamo farlo. A livello nazionale è necessario che si lavori molto di più sui controlli e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa è una tragedia, l'ennesima in Toscana, purtroppo. Ricordo quanto accaduto il 16 di febbraio in via Mariti. Noi, ognuno di noi si deve sentire parte di quello che è accaduto. Abbiamo salutato il fratello di una delle vittime e credo che a ciascuno di loro vada l'affetto, la vicinanza di ciascuno di noi. Trovare le parole in questi casi non è mai semplice. Penso che noi, oltre le parole, dobbiamo mettere in campo atti concreti, ed è quello che faremo di qui alla fine della legislatura.
Una 50 di persone con la bandiera e lo striscione "Fermiamo la strage di vita e diritti sul lavoro" hanno animato questa mattina un presidio che USB, COBAS e CUB Firenze hanno tenuto davanti alla sede di Firenze dell'INAIL in segno di protesta dopo l'esplosione di Calenzano costata la vita a 5 lavoratori. Sentiamo l'intervista.
Dario Furnari, USB Firenze.
Perché siete qui stamattina?
Questa mattina siamo qui per denunciare lo stato delle cose, cioè un mondo del lavoro che fa sì che chi lavora oggi muore, chi lavora oggi è povero. C'è un problema salariale, c'è un problema gravissimo di salute e di sicurezza. Il polo industriale dell'ENI è pericolosissimo, lo sapevamo, ci sono denunce di 4 anni fa, che di Medicina Democratica, che sottolineano sottolineava come quel polo fosse pericoloso. Parliamo di un collegamento di circa 90 chilometri tra Livorno, la raffineria di Livorno, e il polo di stoccaggio di Calenzano. Lo scoppio quindi non è una tragedia inaspettata, non è una fatalità, ma si tratta di una conseguenza della mancanza di salute, della tutela della salute e della sicurezza. Cioè spesso i protocolli della sicurezza non sono rispettati e quindi si muore non perché capita di morire, non perché ci sia un incidente, ma perché non c'è tutela sulla sicurezza e non ci sono investimenti sulla sicurezza. Noi pensiamo sia inaccettabile scendere in piazza solo dopo che è accaduta una tragedia. Anche noi oggi siamo in piazza dopo una tragedia, ma noi eravamo in piazza e nei luoghi di lavoro a difesa delle lavoratrici, dei lavoratori, del loro salario, della salute e della sicurezza anche prima delle tragedie.
Museum Pass visiti tutte le sedi di Pistoia Musei e le sue collezioni con un unico biglietto. Scopri i tesori dell'antico Palazzo dei Vescovi, il Museo di San Salvatore, le collezioni del Novecento e Maria Lai. Un solo biglietto e tanti capolavori da scoprire, dall'antichità al Rinascimento, fino all'arte moderna e contemporanea. A Natale regala l'arte che ami. Museum Pass, tutta l'arte intorno a te. Controradio.
Giornata 49, una mamma e il suo bambino di 2 anni sono stati investiti da un'auto questa mattina intorno alle 9 a Pievannievole in provincia di Pistoia mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Il piccolo si trovava sul passeggino che a seguito dell'urto ha fatto un volo di alcuni metri. Il bambino è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso Pegasus all'ospedale Meyer. Da quanto appreso però non sarebbe in pericolo di vita. La mamma si trova in osservazione all'ospedale San Jacopo di Pistoia. Il conducente della macchina dopo l'investimento si è subito fermato per allertare i soccorsi. Questo avviene il giorno in cui, come sappiamo, è accaduta sempre sulle strisce pedonali a Milano la tragedia in cui è morta la donna 34enne, madre di 2 gemelli che erano con lei. Fortunatamente sono salvati. L'autista e l'autoarticolato di Milano è fuggito, poi è stato rintracciato. Peraltro oggi ci fa sapere l'associazione sostenitori della polizia stradale, nella giornata di oggi, solo oggi, sono 7 i pedoni morti in meno di 24 ore. Cambiamo argomento, il Viola Park, ma soprattutto il parcheggio del Viola Park. Sapete che c'è un braccio di ferro con alcuni residenti che hanno presentato un ricorso accolto dal TAR. Ora il comune di Bagnaripoli ha deciso per il ricorso al Consiglio di Stato. Buonasera, grazie di essere con noi, al sindaco di Bagnaripoli, Francesco Pignotti.
Salve, buonasera agli ascoltatori.
Sindaco, innanzitutto ripercorriamo un po' brevemente questa vicenda. Perché voi avete deciso, insomma, di concedere quest'area per il parcheggio al Viola Park?
Ma quell'area di sosta è un'area che è non necessaria ma indispensabile in quella zona, per il nostro territorio, per il Viola Park, che è una realtà di interesse generale, e quando si svolgono degli eventi, penso soprattutto alle partite della primavera della Fiorentina femminile, c'è ovviamente un grosso afflusso di tifosi, di visitatori, di veicoli, e di conseguenza è necessaria un'area di sosta, come è naturale che sia, per evitare che ci sia un tema di pericolo pubblico, perché lì altrimenti la viabilità pubblica viene intasata. Oltretutto adesso ci sono i lavori della tranvia che impediscono il parcheggio anche nella zona circostante, quindi c'è proprio anche un tema di ordine pubblico. Quindi ecco che quell'area di sosta diventa proprio fondamentale per quella realtà che è il Viola Park, ma in generale anche penso ai residenti e a chi lì risiede e abita.
Ecco, però proprio un gruppo di residenti non riconosce questo interesse pubblico, ha presentato il ricorso al TAR e il TAR ha dato loro ragione. Lei si è fatto, come dire, ha capito perché hanno presentato il ricorso, cioè cosa c'è dietro questo?
No, ma innanzitutto devo dire ovviamente che è il loro pieno diritto presentare un ricorso,
prescindere, insomma, ci mancherebbe.
E il TAR, oltretutto, la sentenza del TAR, le sentenze si rispettano, se ne prende atto, ha dato in questa prima fase della giustizia amministrativa, ha dato loro ragione. Io quali siano le ragioni dietro la loro, il loro ricorso non lo posso sapere, non rileva il fatto che hanno fatto questo ricorso, il TAR ha dato loro ragione, ma appunto proprio ieri abbiamo depositato un appello, un ricorso al Consiglio di Stato, basandolo proprio sull'utilità pubblica che quell'area di sosta svolge, quindi vedremo, la giustizia amministrativa farà il suo corso. Devo anche dire che poi abbiamo come amministrazione anche altri strumenti, abbiamo vari strumenti per arrivare, diciamo, a una soluzione che, ripeto, tutela l'ordine pubblico, la viabilità pubblica, il parcheggio pubblico. Il parcheggio potrà essere oltretutto migliorato con più alberature, con anche ulteriori caratteristiche. Aggiungo anche che non un euro del comune, dei cittadini è stato speso, quindi insomma per ora il ricorso al Consiglio di Stato è la strada che abbiamo scelto opportunamente, poi vedremo come procede la vicenda.
Grazie al sindaco di Bagnaripoli Francesco Vignotti, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie agli ascoltatori, grazie.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La Corte d'Assise d'Appello di Firenze ha ridotto le pene per Alessandro Panella e Luigi Zabar, accusati di concorso in omicidio per il decesso di Emanuele Sceri, il paracadutista di leva trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto del 1999. I giudici hanno inflitto 22 anni di reclusione a Panella, 9 anni e 9 mesi e 10 giorni a Zabar. In primo grado Panella era stato condannato a 26 anni, Zabar a 18 anni. A differenza di Panella e Zabar, entrambi ex caporali, Andrea Antico, un altro ex commilitone di Emanuele Sceri, accusato di concorso in omicidio, è stato assolto sia in primo che in secondo grado. Antico aveva scelto il giudizio abbreviato. Per il dolore provato in questi anni non importa se è stata ridotta la pena, ma che sia stata affermata la penale responsabilità degli imputati. Questo è quanto ha dichiarato Francesco Sceri, il fratello maggiore di Emanuele, che era presente oggi nell'aula 32 del Palazzo di Giustizia di Firenze, dove si è concluso appunto il processo d'appello con la condanna dei due imputati. Nell'ultimo episodio di Viola cerca casa, la rubrica dedicata all'abitare di Dillo a Controradio, una vicenda sempre più usuale a Firenze, la testimonianza di una giovane lavoratrice che sarà sfrattata insieme a coinquilini dall'appartamento che abita da 4 anni per volontà dei proprietari per destinare le stanze ad affitti brevi. Sentiamo l'intervista di Viola Giacalone.
Io sono arrivata in quella casa che è nella zona delle Cure, quindi è la zona anche di Firenze che è tipo, era il sogno qualche anno fa, in termini di tranquillità, una zona residenziale. C'era una casa che evidentemente era la casa della famiglia del proprietario di casa. Con loro i rapporti sono minimi, cioè non li sentiamo mai, se non in rare occasioni. Da lì scopriamo cose come il fatto che lui è molto affezionato a quella casa perché è la sua casa d'infanzia. Quindi niente ci aspettavamo, purché quello che poi ci hanno detto. Cioè, in realtà loro sono stati anche molto gentili. Durante il periodo della pandemia noi ci aspettavamo di rincari o subito dopo, invece non sono avvenuti. Il prezzo è sempre quello pre-Covid, che comunque è un sogno qua a Firenze. Questo ancora di più è stato un po' drammatico quando poi ci hanno detto non tanto che dovevamo andare via con un giusto preavviso di un anno, ma l'idea che avevano in testa per quella casa. Nulla ci aspettavamo perché essere cacciati via, perché questa casa dovesse essere divisa e poi affittata al prezzo ormai delle case qui a Firenze, quindi un grande prezzo.
E adesso, rispetto a quando trovasti casa, dove la cercheresti? Che aspettative hai?
Ho delle aspettative grigie, non ho grosse aspettative di trovare una sistemazione più che altro valida. L'opzione per me diventa spostarmi e andare fuori dalla città.
Un flash mob nel cuore di Firenze per dire basta alle politiche pro taxi del ministro dei trasporti Salvini e per protestare contro la recente sentenza della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, che consente alle agenzie di viaggio di fare servizi di trasporto turistico. Questo è quanto promosso da quattro sigle del settore noleggi con conducente, cioè Azione NCC, Comitato Air 8.0 e Sistema Trasporti, dalle 10 alle 13 in Piazza Duomo a Firenze nell'ambito della manifestazione nazionale di protesta con sciopero degli autisti. Le quattro sigle NCC rivolgono anche un appello a tutti gli autisti: non accettate lavoro nelle tre ore della protesta, unitevi a noi, andiamo oltre i marchi commerciali, alla fine la nostra battaglia è la vostra battaglia. L'attesa per fruire della nuova variante per la tranvia in centro non è ancora finita, si slitta dopo le feste infatti a causa di disfunzioni nella sincronizzazione del sistema semaforico. Il servizio di Viola Giacalone.
Semafori bocciati da risintonizzare per ridurre l'impatto sul traffico, poi un guasto a Careggi e una certezza. Per vedere in funzione la VAX, la variante della tranvia per il centro storico, servirà aspettare la fine delle feste. Per riuscirci sarebbe dovuto filare tutto liscio durante le prove generali di ieri e così non è stato. L'inaugurazione slitterà quindi verosimilmente ai primi giorni di gennaio. Ieri, martedì 10, il tram ha viaggiato per tutto il giorno senza passeggeri perché erano in corso le verifiche della commissione del Ministero dei Trasporti. Trasporti propedeutiche al via libera. Però c'è stato qualche contrattempo, il principale a Careggi, 30 minuti circa di stop all'orario di pranzo per un problema elettrico, mentre un camion in panne ha prodotto code in zona piazza Vittorio Veneto, viale Lavagnini e per tutti quelli che cercavano di uscire dalla città. Serve quindi sistemare alcuni aspetti tecnici e poi iniziare il preesercizio richiesto. Per la città questo significa vedere la vaccinazione ma senza passeggeri, per ottenere l'ok definitivo. Le differenze più grandi riguarderanno la fermata unitaria, che vedrà partire un numero minore di mezzi. Prendiamo atto delle tempistiche stabilite dalla commissione ministeriale, ha spiegato l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, e lavoreremo perché tutto avvenga con il minore impatto possibile per la cittadinanza nel periodo delle festività. Abbiamo convocato una riunione con le ditte per ottimizzare dei tempi semaforici e delle interferenze tra la tranvia e la viabilità. La VAX è, o meglio sarà, lunga 2,5 km, intervallata da 6 fermate. A San Marco e Cavour partirà dal bivio di Viale Strozzi della T1 fino all'inizio di Viale Matteotti, dove scenderà lungo via Cavour e Piazza San Marco.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Firenze Scandicci in direzione Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni, con code in uscita all'Astrassigna in direzione mare. Treni per attivazione del sistema di controllo sulla linea Faentina, la circolazione è sospesa tra Marradi e Faenza fino alle 12 di domani, attivato sistema di bus sostitutivi. Città di Firenze, per lavori di allaccio alla rete idrica, a partire da oggi fino al 23 dicembre sarà in vigore un divieto di transito in via Cecchi da via Coluccio Salutati a via Fortini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Dunque ci giungono aggiornamenti dal traffico, fronte traffico, pare che ci sia un camion rovesciato in A11 altezza di Pereto, la macchina è spenta e gente fuori alle macchine, questo è il messaggio che ci è arrivato, dateci conferma al 342 8104 111. Peraltro al numero WhatsApp è arrivato anche uno di quei messaggi che ci riempiono il cuore, e quindi grazie Mario che ci manda la prova provata, cioè proprio il modulo bancario con cui ha sottoscritto l'abbonamento a Contraradio Club per quanto riguarda il 2025. Grazie davvero, sono molti quelli che stanno facendo la tessera online, naturalmente molti quelli che stanno passando ai nostri studi, e sabato sarà radio aperta di nuovo, quindi vi aspettiamo, poi via via i particolari, ma insomma saremo in tanti, per cui prima delle feste natalizie venite, la tessera di Controradio si può fare, si deve fare, si può regalare, si deve regalare, poi ci sono i gadget, il fantastico panettone, insomma vi aspettiamo davvero. Domani giovedì 12 dicembre a partire dalle 18 presso il caffè libreria Libri Liberi in via San Gallo a Firenze saranno protagonisti i beni comuni e il confronto di quello accade, le esperienze a confronto sono quelle del Messico e quelle in Italia, le convergenze che ruotano intorno a pratiche di responsabilità comune e collettiva. L'occasione è la presentazione del libro Los Aves en el Tecnoceno del 2022, curato in Italia e in Messico e pubblicato grazie alla collaborazione di case editrici italiane e messicane. Uno degli autori è il ricercatore Francesco Zanotelli, Università di Firenze, l'abbiamo intervistato.
I beni comuni implicano una presa in carico diffusa che ci coinvolge in quanto abitanti di specifici territori, all'interno però di un quadro di trasformazioni ambientali globali. Parleremo quindi di alcune azioni politiche e al contempo esistenziali attivate in difesa di beni, ma come vedremo domani, secondo alcune popolazioni indigene, meglio dire a supporto di soggetti come la terra, il territorio, l'acqua, il vento, ma anche gli alimenti, la salute, la lingua. Ora, ne parleremo da una prospettiva che li concepisce tra loro interconnessi e non come risorse autonome da tutelare o da sfruttare. L'esperienza di ricerca etnografica antropologica che abbiamo fatto tra una popolazione del Messico contemporaneo, che è confluita questa ricerca nel libro Lo Suaves nel Tecnoceno, che domani appunto presentiamo, ci mostra che i tentativi di appropriazione di questi beni comuni da parte di enti privati o anche da parte dello Stato per fini non condivisi e non negoziati a volte sono vanificati dalla resistenza collettiva. Il paradosso è che anche le entità statali e private parlano oggi il linguaggio dei beni comuni utilizzando parole chiave come sovranità energetica, sostenibilità ambientale o piena occupazione. Ora, come nello stile della ricerca antropologica, domani vogliamo affrontare questi grandi e spinosi temi non ricorrendo a modelli, quanto piuttosto a partire dalle esperienze soggettive e dalle pratiche collettive, sia qui in Italia come là in Messico.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Domani il coro, l'orchestra e la compagnia teatrale dell'Università di Firenze saranno per la prima volta insieme a portare in scena Orfeo Euridice di Gluck sul palco del Teatro Dante di Campi Bisenzio. Alle 21, ingresso libero su prenotazione, allestimento imponente che ha coinvolto circa 130 persone tra studenti, docenti, personale tecnico amministrativo, e l'Ateneo con questo vuole esprimere simbolicamente un messaggio di vicinanza e speranza alla città di Campi Bisenzio un anno dall'alluvione, naturalmente nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dell'Università di Firenze. Buonasera alla professoressa Teresa Megale, docente di discipline dello spettacolo e delegata attività spettacolo dell'Ateneo, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a lei per l'invito.
Si tratta di un'impresa, diciamo, titanica, no? Cioè un'opera importante ed imponente anche l'allestimento, come dicevamo.
Sì, è davvero impegnativa come scelta per varie ragioni. Innanzitutto per la quantità di persone che coinvolge e poi per esserci misurati per la prima volta con un'opera lirica. Un'opera lirica con la quale intendiamo aumentare il livello di consapevolezza e di coesione della nostra comunità. Intendiamo innalzare la sensibilità artistica di tutta la nostra comunità, oltre che di coloro che partecipano all'Orfeo di Euridice, e intendiamo anche incrementare, aumentare le conoscenze culturali che sollecita quest'opera così importante e così mitica, direi. Poi l'Orfeo di Euridice è legato proprio alla storia artistica di Firenze, visto che un'Euridice, quella di Jacopo Peri, è all'inizio, agli albori mitici della creazione del melodramma, dell'invenzione del melodramma a Firenze, a Palazzo Pitti. E dunque un'Euridice, un Orfeo d'Euridice, proprio questo di Gluck, poi ha avuto un momento fondamentale al Maggio Musicale Fiorentino con la regia di Luca Ronconi nel lontano 1976 e la direzione di Muti. Quindi è anche un omaggio implicito alla tradizione artistica e musicale della città di Firenze.
Dunque, abbiamo detto ingresso libero con prenotazione, c'è ancora posti, si può ancora prenotare e eventualmente come?
Direi che di no, perché tutto è esaurito, è andato tutto esaurito in pochissime ore, e di questo siamo da una parte felicissimi, dall'altra siamo un po' preoccupati per chi verrà.
Ma però non c'è una lista d'attesa potrà... come si fa? Magari uno
sì, certo.
Certo,
siamo magari... molto generosi, attenti, e quindi faremo anche la lista d'attesa. Questo spettacolo è stato possibile grazie alla nostra rettrice Alessandra Petrucci, che molto ha creduto in questo allestimento e che qui ringrazio a nome di tutti i componenti e delle tre componenti artistiche dell'Ateneo, che sono l'orchestra diretta da Gabriele Centorbi, che in questo caso, oltre a dirigere un gruppo di quasi 50 elementi, poi ha anche concertato tutte le musiche nella versione viennese con degli inserti della versione parigina. E poi sono Patrizio Paoli, direttore del coro, e Stefania Stefanin, che è stata la regista di tutta la parte, è la regista di tutta la parte mimica, pantomimica, che domani sera andrà in scena.
E quello che mi piace notare è che si tratta di un'esperienza dal basso, no? Cioè, spesso in questa occasione si privilegia chiamare il grande nome che magari fa fiore all'occhiello. Qui stiamo parlando di un percorso, stiamo parlando di un coinvolgimento, stiamo parlando di una messa a sistema ed anche di una valorizzazione, no? del patrimonio docenti, discenti dell'università.
È proprio questa, lei ha colto benissimo quello che è lo spirito della nostra creazione, che è uno spirito che viene dal basso e che valorizza tutti i talenti, tutto ciò che si vedrà domani sera, dai piccoli ritrovati scenografici, dalla lira che avrà in mano Orfeo, ai costumi, eccetera, è stato scelto in modo attento e scrupoloso, con una serie infinita di incontri, di riflessioni, di dibattiti interni. Dunque tutto volge alla crescita proprio di questa conoscenza artistica, perché il nostro obiettivo, l'obiettivo delle attività di spettacolo dell'Ateneo, è di trasmettere quelle che si chiamano eredità culturali, ma che sono eredità culturali in forma vivente.
Grazie alla professoressa Teresa Megale, che ci ha dato anche l'opportunità di chiudere in bellezza dopo insomma una newsline ancora dedicata giustamente e doverosamente alla tragedia dell'esplosione di Calenzano. Buona serata e naturalmente in bocca al lupo per domani.
Molte grazie, vi aspettiamo, comunque vi aspettiamo.
In ogni modo ci saremo. Buona serata.
Grazie.
Dunque, siamo in conclusione, non mi rimane altro che ricordarvi del Contradio Club, così come ha fatto Mario, che ci ha mandato anche la prova provata, no, di essersi tesserato online. Potete farlo, anzi dovete farlo anche voi sul sito contradio.it, oppure venendo qui in radio, come molti stanno facendo in radio d'ufficio, tornando per la radio aperta che ci sarà sabato. Sabato saremo qui in tanti per una giornata di festa dedicata a Controradio. Prima delle feste c'è anche il panettone di Controradio e gadget, insomma, mi raccomando. Nel frattempo tutte le informazioni sul sito controradioclub.it. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana: oggi e domani il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, salvo addensamenti mattutini o locali foschie, dal tardo pomeriggio nubi in aumento a partire dalle zone meridionali, venti deboli o temporaneamente moderati dal nord-est, i mari sono poco mossi o localmente mossi al largo, le temperature minime in calo con gelate nelle pianure dei fondovalle interni, le massime invece stazionarie. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network delle 19:30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.